Parte ottava. Capitolo primo. Erano passati quasi 2 mesi. Si era già alla metà di un'estate calda e Sergei Ivanovich soltanto adesso era pronto a lasciare Mosca. La vita di Sergei Ivanovich aveva avuto nel frattempo i suoi avvenimenti. Già da un anno circa egli aveva finito il suo libro, frutto di un lavoro di 6 anni, intitolato Saggio di una rassegna delle basi e delle forme di Stato in Europa e in Russia. Alcune parti di questo libro e l'introduzione erano state pubblicate in periodici e altre erano state lette da Sergei Ivanovich a persone del suo ambiente, così che le idee di questo lavoro non potevano mai essere una novità assoluta per il pubblico. Tuttavia Sergei Ivanovich si aspettava che il suo libro, uscendo, dovesse produrre una seria impressione sulla società e, se non proprio una rivoluzione nella scienza, in ogni caso un grande fermento nel mondo scientifico. Questo libro, dopo un accurato lavoro di Lima, era stato pubblicato l'anno prima e spedito ai librai. Senza domandarne a nessuno, rispondendo svogliatamente e con finta indifferenza alle domande degli amici su come andava il libro, senza chiederne neppure ai librai se veniva comprato, Sergei Ivanovich aveva spiato con vigilanza, con ansia, la prima impressione che il suo libro produceva in società e fra i letterati. Ma passò una settimana, ne passarono 2, 3, e nella società non si notava alcuna impressione. Gli amici specialisti e studiosi, a volte, evidentemente per cortesia, ne cominciavano a parlare. Ma gli altri suoi conoscenti, non interessati a un libro di contenuto scientifico, non ne parlavano affatto. E nella società, attirata in questo momento da altri interessi, vi era una completa indifferenza. Anche nelle critiche letterarie, per tutto un mese, non ci fu neppure una parola sul libro. Sergei Ivanovich calcolava fin nei particolari il tempo necessario per scrivere una recensione, ma passò un mese, ne passò un altro, sempre lo stesso silenzio. Soltanto nel Severny Izuk, in uno scherzoso articolo sul cantante Drabanti, che aveva perso la voce, erano dette a questo proposito alcune parole sprezzanti sul libro di Kosnichev, che mostravano che il libro già da tempo era condannato da tutti e abbandonato all'irrisione generale. Finalmente il terzo mese, in una rivista seria, apparve un articolo critico. Sergei Ivanovich conosceva l'autore dell'articolo, l'aveva incontrato una volta da Golubchov. L'autore dell'articolo era un giornalista molto giovane e malato, molto vivace come scrittore, ma straordinariamente incolto e timido nei rapporti personali. Malgrado il suo assoluto disprezzo per l'autore, Sergei Ivanovich si accinse alla lettura dell'articolo con piena considerazione. L'articolo era orribile. Evidentemente l'articolista aveva inteso il libro in modo da renderne impossibile l'interpretazione, ma aveva disposto così bene le citazioni che, per coloro i quali non avevano letto il libro, ed evidentemente quasi nessuno lo aveva letto, era del tutto chiaro che il libro non era altro che un cumulo di parole altisonanti e per di più adoperate a sproposito, cosa che i punti interrogativi mettevano in rilievo, e che l'autore era una persona completamente ignorante. E tutto ciò era così spiritoso che neppure Sergei Ivanovich avrebbe respinto uno spirito simile, e appunto questo era orribile. Malgrado l'assoluta coscienziosità con cui Sergei Ivanovich controllava la giustezza degli argomenti del recensore, non si fermò neppure un attimo sui difetti e sugli errori che gli erano stati derisi, perché era troppo evidente che tutto questo era stato fatto con intenzione. Tuttavia subito, involontariamente, riandò col pensiero, fin nei più piccoli particolari, al suo incontro e alla sua conversazione con l'autore dell'articolo. «Che l'abbia offeso in qualche modo?» si chiedeva Sergei Ivanovich. E ricordatosi come nell'incontro avesse corretto quel giovane in una parola che rivelava la sua ignoranza, Sergei Ivanovich trovò la spiegazione del senso dell'articolo. Dopo questo articolo seguì un silenzio di morte sul libro, sia da parte della stampa che della pubblica opinione, e Sergei Ivanovich vedeva che la sua opera, frutto di 6 anni di lavoro, elaborata con tanto amore e tanta fatica, era passata senza lasciar traccia. La situazione di Sergei Ivanovich era ancor più penosa per il fatto che, finito il libro, egli non aveva più l'occupazione dello scrivere, che prima prendeva tanta parte del suo tempo. Sergei Ivanovich era un uomo intelligente, colto, sano, attivo, e non sapeva come adoperare la propria attività. I discorsi nei salotti, nei congressi, nelle riunioni, nei comitati, dovunque si parlasse, occupavano una parte del suo tempo. Ma, vecchio abitante di città, non si concedeva di perdersi tutto in discorsi, come il suo inesperto fratello quando era a Mosca. Gli rimanevano così ancora molto tempo libero e molte energie intellettuali. Per sua fortuna, in quel periodo per lui penoso a causa dell'insuccesso del libro, in luogo delle questioni dei credenti di altre fedi, degli amici americani, della carestia di Samara, dell'esposizione e dello spiritismo, era sorta la questione slava, che fino allora languiva in seno alla società, e Sergei Ivanovich, che anche prima ne era stato uno dei promotori, vi si dedicò completamente. Nella cerchia delle persone a cui apparteneva Sergei Ivanovich, in quel momento non si scriveva altro che della guerra serba. Tutto quello che fa di solito una folla oziosa per ammazzare il tempo, adesso si faceva a beneficio degli slavi. I balli, i concerti, i pranzi, i discorsi, le acconciature femminili, la birra, le trattorie, tutto testimoniava la simpatia per gli slavi. Con gran parte di quello che si diceva e si scriveva in quell'occasione, Sergei Ivanovich non era d'accordo nei particolari. Egli vedeva che la questione slava era diventata una di quelle questioni di moda che sempre, sostituendosi le une alle altre, servono alla società come materia di interesse. Vedeva che c'erano molte persone che avevano scopi interessati, ambiziosi, che si occupavano di quella impresa. Riconosceva che i giornali stampavano molte cose inutili ed esagerate col solo scopo di richiamare l'attenzione e di gridare più degli altri. Vedeva che in quella generale infatuazione della società erano usciti fuori e gridavano più forte degli altri tutti i falliti e gli offesi. Comandanti in capo senza eserciti, ministri senza ministero, giornalisti senza giornali, capi partito senza partigiani. Vedeva che in questo c'era molto di vacuo e ridicolo, ma vedeva e riconosceva un indubitabile e sempre crescente entusiasmo che aveva riunito in un tutto unico le classi della società e per il quale non si poteva non aver simpatia. Il massacro dei correligionari e dei fratelli slavi aveva suscitato la simpatia verso coloro che soffrivano e l'indignazione contro gli oppressori. E l'eroismo dei serbi e dei montenegrini, che lottavano per una grande causa, aveva generato in tutto il popolo il desiderio di aiutare i fratelli non più con la parola, ma con l'azione. Inoltre c'era un altro fenomeno soddisfacente per Sergei Ivanovich. Era questo il manifestarsi di una opinione pubblica. La società aveva espresso in modo preciso il proprio desiderio. L'anima popolare aveva ricevuto un'espressione, come diceva Sergei Ivanovich. E quanto più egli si occupava di tale impresa, tanto più evidente gli appariva come questa impresa dovesse assumere proporzioni enormi, dovesse cioè fare epoca. Egli consacrò tutto se stesso al servizio di questa grande impresa e dimenticò di pensare al suo libro. Adesso il suo tempo era occupato, cosicché non riusciva a rispondere a tutte le lettere e alle richieste che gli venivano rivolte. Dopo aver lavorato tutta la primavera e parte dell'estate, soltanto nel mese di luglio era pronto per andare in campagna dal fratello. Andava a riposarsi per un paio di settimane e proprio nel sacrario del popolo, nella solitudine della campagna, andava a godere la visione di quel risveglio dello spirito nazionale del quale lui e tutti gli abitanti di città erano pienamente convinti. Katavasov, che da lungo tempo voleva mantenere la promessa fatta a Lievin di essere per un po' suo ospite, era partito insieme con lui.